Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marcello Teodonio incontra Giuseppe Gioacchino Belli. Giuseppe Gioacchino Belli è Gianni Bonagura.
Intervista? Ma perché? Non vale la pena, tanto lo sappiamo come va a finire.
Come va a finire?
Senta, io nacqui il giorno 7 di settembre, alle ore 18, come in quel tempo si diceva, cioè, come si dice adesso, all'una del pomeriggio, dell'anno del Signore 1791. Sono passati da allora quanti anni? È fuori discussione che il Tevere allora correva, adesso continua a correre e nel futuro correrà sempre, come se il signor Giuseppe Gioacchino Belli non fosse mai nato.
Però io non vorrei farle un'intervista come quelle che si fanno agli estranei. Vorrei una chiacchierata, come quando si sta tra amici, come quelle che lei faceva con Ciancabiagini, Pippo Ricci, Checco Spada.
Già. Che carello mio, sempre imbronciato, sospettoso, polemico. Non gli stava bene niente. E Napoleone era un dittatore, e Mazzini un senza Dio, e Garibaldi un pazzo scatenato, Pio VI un cacasotto, Pio VII una banderuola, Pio VIII un ribambito, Pio IX chi lo capisce è bravo. Io glielo dicevo sempre, che chi? Ma non è che niente ti farebbe bene via moglie. Hai visto mai che qualche seratina a ragionar d'amore ti facesse diventare meno acido? E lui, per carità, Peppe mio, per carità, e comunque mogli e vescovati sono dal cielo destinati, vuol dire che non sono destinato. Poi ogni tanto aggiungeva, parli poi proprio tu, che la sera te ne stai sempre seduto alla scrivania a scrivere. Ma che te scrivi? Che te scrivi poi?
Checco Spada lo sapeva che cosa lei stava scrivendo.
Ma certo che lo sapeva. E con lui Pippo, Cianca, Ser Jacopo Frustabaccelli, il Sor Carlo Maggiorani, Monsignor Tiziani, e pure Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino.
Il cardinale.
E poi lo sapevano i miei familiari. Orsolina, la cuginetta Spaporchietta, Imazio. Cardinale? Luciano Bonaparte?
Eh sì, cardinale, nel 1868.
Oh, questa poi, un Bonaparte cardinale.
Ma si meraviglia.
Ma si figuri, preti, non dico bene, Sor Ferretti, la navicella di Pietro.
Certo per lei non deve essere stato facile viverci sempre accanto ai preti, e quei preti poi, chiusi alle novità, onnipresenti.
Beh, c'era prete, e poi pure quelli dall'altra parte, te li raccomando.
Aveva ragione Checco Spada.
Ci volevamo bene con Checco. Era una consolazione quel gruppo di amici, la Turba Magna. Li chiamava la buonanima di Mariuccia, mia moglie. E Turba, eravamo davvero quelle serate del giovedì a casa mia, a Piazza Poli. Ci volevamo tutti bene, ecco. E quello che veniva fuori quando gli leggevo le mie poesie, le risate, ma anche le discussioni, e Rousseau e Manzoni, e Dante e Voltaire, e Leopardi e Dio, e il popolo, e i preti, e Donizetti, e il prezzo delle patate al mercato. Loro ci trovavano la vita nei miei sonetti. Questo mi dicevano. Dentro c'è la vita.
Pensi che un illustre professore, sui cui testi scolastici hanno studiato intere generazioni, fra cui anch'io, Natalino Sapegno, ha detto, al contrario, che nella sua poesia c'è un fondo oscuro. E prima un altro professore, ancora più importante, Giosuè Carducci, aveva detto che era più grande l'arte di un altro autore della fine dell'Ottocento, Cesare Pascarella, perché la sua arte deride e distrugge.
Guardi, l'ha scritto un prete, di sicuro. Un prete, e per di più bacchettone. Costruisce, o almeno ci prova.
Però un po' di vero c'è, perché davvero l'arte sua distrugge le convenzioni, deride il potere.
Ah, che retorica banalità! Distrugge le convenzioni, deride il potere. No, non è così. Non è solo così. Perché sì, certo, deride il potere, contesta le convenzioni, ma soprattutto si pone tante domande, che poi erano quelle che mi ponevo di continuo.
Ma per far questo c'era bisogno di scrivere in dialetto e di fingere che nelle sue poesie parlino altre persone. Perché lei non dice mai la sua?
Io la mia l'ho sempre detta, e non una mia qualsiasi, ma quella che constatavo nella realtà. D'altra parte, ricorda? L'ho lasciato pure scritto, proprio per evitare di pensare che mi lasciassi andare a deliri romantici, notturni, apocalittici. Io ritrassi il vero. Il popolo è questo, e questo io ricopio.
Ecco che ci siamo. È proprio questa una questione fondamentale. Ma come le è venuto in mente di scrivere ricopio? E che la poesia ricopia.
Ma no, certo che non ricopia. La poesia crea la realtà, anzi inventa, cioè non trova, ma appunto ritrova. E lei non sa quanto ci ho pensato a questa cosa qui. Ma che senso ha, mi chiedevo, seduto alla scrivania? E quanto ci sono stato seduto alla scrivania di notte, mentre che l'universo dorme o fotte alla mia scrivania, zeppa di fogli, di libri, di appunti, di scarabocchi. Che senso ha, mi chiedevo, in questa città fatta di notti lunghe secoli, di spie, di bugie, di maschere, di ipocrisie, di peccati fatti con la certezza che prima o poi ci si pente e ci si confessa, sì che chi più grossi li fa meno è coglione. Che senso ha cercare di dare senso a quella voglia di voler ricordare, capire, testimoniare? E allora ho scritto ricopio e buonasera, perché c'è una cosa fondamentale, e cioè che a Roma soltanto con la maschera sul grugno almeno si può dire la verità. Se lo ricorda questo sonetto?
Ma sa che è la stessa cosa che dice Pirandello, e in fondo anche la stessa cosa che dice Freud.
Ma non basta indossare la maschera, perché bisogna poi trovare anche le parole per dirla, questa verità. Altra complicazione, le parole. Le parole sono pietre, serci, perché è proprio la lingua a rivelare quello che siamo.
Sa che mi viene in mente? Nel secolo che è da poco finito ci sono state tante guerre, due in particolare hanno travolto l'Italia. E in tutte le città e i borghi d'Italia, da qualche parte, adesso, c'è una lapide con l'elenco dei nomi dei soldati morti. Io che li leggo non li conosco, sono nomi, talvolta con la data di nascita, sono numeri, fantasmi, non li conosco. Ma siccome sono scritti su quelle lapidi, io li riconosco.
Però ecco la complicazione. Quelle parole lì, delle lapidi, fermano per sempre quel nome e ce lo fanno ricordare nel loro momento più importante, più disperato. Mentre noi non siamo mai una cosa sola. Siamo tanti nel corso della vita, nel corso della medesima giornata, della medesima ora, perfino del medesimo istante. E perciò le parole sono tante cose. E allora bisogna andare a ricercarsele le parole, ritrovarle nella loro natura più essenziale, più semplice, più vera, e lavorarci, e giocarci, e provarle e riprovarle. Sempre ho sentito a dire che i paesi hanno ognuno una lingua indifferente, che da ciuchi l'imparano alla mente e la parlano poi per essere intesi. Sta lingua che dico io L'hanno ugualmente turchi, spagnoli, moscoviti, inglesi, burini, ricciaroli, marinesi e frascatani. E tutte l'altre gente. Le lingue del mondo. Le parole sono tante cose.
Soprattutto se le parole vogliono, come voleva far lei, rappresentare la complessità del mondo.
Eh già. Giacché quanti sono gli esseri umani che hanno attraversato la vita? E quanti se ne ricordano? Sua eccellenza, sua maestà, sua altezza. Ma gli altri? Bisogna fare testimonianza e memoria di tutti, a partire da me, anzi, da tutti me stessi. Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioacchino Raimondo, il 996, manca 4 a 1000, Pepper Tosto, GGB, Linarco d'Irceo, Tipteo Snerbaculi, Calossi, Maccheramà Babì della Zugna, Fra Giobbe dei Minori di San Francesco, Peppetella. E poi bisogna fare memoria di Mariuccia, e Amalia, e Cencia, e Ciro, e Cristina, e Checco Spada, e tutti, travolti come siamo, tutti dalla vita e destinati tutti all'oblio. Tanto il Tevere continuerà a scorrere.
Risvegliare reminiscenze. Lo ha scritto lei.
Però la cosa vale se non facciamo ingiustizie. Se cioè ricordiamo tutti, mica solo gli eroi belli, solari, puliti, ma anche la Lavannarazzo Pigona, sfatta, distrutta, fastidiosa. La madre della famiglia Poverella, delicata, disperata, dignitosa. E quel delinquente di Ricciotto della Ritonna. E Santaccia.
Sì, detta così pare facile, ma non lo è per niente. Una volta un grande poeta della fine del Novecento, Mauro Marè, pensando proprio ai suoi versi, ha scritto: «La parola è pietra scagliata al cielo, non verbo di Dio che pacifica, ma verbo dell'uomo che interroga, disperata domanda verso le tavole bianche ove è inciso il silenzio di Dio».
Il silenzio di Dio, che sta alla finestra, butta giù crocette. Una volta lo chiesi a Menico. «Menico», gli dissi, «Menico, ma secondo te Dio è sordo? O c'ha altri gatti a pelà che senti noi? O è distratto? O semplicemente ogni tanto, pover'uomo, vecchierello com'è, stanco di tutta quella grande quantità di cose che deve seguire, se fa una pennichella?» E Menico mi rispose: «Sor padrò, secondo me Dio fa de testa sua e noi mica lo potemo capì».
Avesse ragione Menicuccio.
Però non basta. Non basta quello che dice Menicuccio, perché noi dobbiamo capire. State contenti, umane genti, alquia. Magari fossimo capaci, ma che... Per non farsi domande ci vuole una fede un po' ottusa, stavo per dire. Ma sì, ottusa. Una fede che s'adatti a tutte le occasioni. Una fede ipocrita e piagnona.
Beh, certo, vivere con il Papa.
Ma che c'entra il Papa? Povero vecchio, lasciamolo in pace con le sue sante pene dell'inferno.
No, volevo dire che una fede ipocrita era necessaria nella città del Papa, del controllo ossessivo sui comportamenti e sulle coscienze.
Forse così semplice. La religione è strumento del potere. La cosa è più complicata, molto più complicata. Ha presente il Cantico delle Creature di San Francesco? Laudato sia mi Signore per sora nostra morte corporale. Ringraziare Dio perché ci ha regalato la morte. Ma come si fa? Eppure al tempo stesso è così, è lacerante, è tremendo.
Pensi che qualcuno, leggendo le sue poesie, ha concluso che lei crede a semestri.
Magari credere a semestri. Sarebbe tutto risolto. Quando credi, sinfonie, genuflessione, segni de croce, fittucce alla vesta, cappelli in mano, cenneraccio in testa, pesci da taglio, razzi, precisione, bussolette, madonne a ogni cantone, cene a punta d'orologio, ozio de festa, scampanate, sbaciucchi, picchi aperti, parme, reliquie, medaglie, abitini, corone, acquasantiere e moccoletti. e quando non credi, magnà, beve e anna a spasso. Poi ricominci. Comunque, a ben pensarci, ma che sciocchezza è questa? Credere a semestri, come se si potesse essere padri a semestri, figli a semestri, uomini a semestri.
Mariti a semestri.
Ci siamo finalmente. Lei vorrebbe sapere se c'è stato commercio carnale con Cencia Vincenzi o con Amalia Bettini.
Ma no, si figuri, saranno fatti suoi questi.
O con la balia di Matildina, già, come si chiamava? Beh, ma che conta? Si chiamava illusione, giovinezza, vacanza.
Rimpianto? Lei ne ha avuti?
Non me lo ricordo più, è passato tanto tempo. Però uno sì, uno me lo ricordo. Viaggiare.
È un gran gusto.
E viaggiare al momento giusto, casomai. Per esempio a Milano, incontrare Manzoni e parlargli. Ah, che meraviglia il romanzo. Ma che roba, la sua poesia. Napoleone, quando muore, ha di fronte a sé i floridi sentieri della speranza. Ma andiamo, è brutto, è ridicolo. Perché la verità è un'altra. La morte è un passo che veggela il cuore. Se corre alle commedie, ai festini, se va per l'osteria, se fa l'amore, se traffica, se impozzano quadrini, se fa ad ogni erba un fascio, e poi se muore. E dopo piangono gli guai, dopo c'è l'altra vita, un altro mondo che dura sempre e non finisce mai. È un pensiero ormai che te squinterna, eppure o bene o male, o a galla o a fondo, sta cana eternità deve essere eterna.
La morte con la coda. Ma Gogol invece, Gogol l'ha incontrato.
Simpatico, divertente, intelligentissimo e matto. Matto come un cavallo. Appena ci sedemmo, eccolo lui a chiedere: ma questa Roma solare e misteriosa, questa civiltà limpida e orgogliosa, di questo popolo semplice, forte, resistente. E allora io gli lessi il battesimo del figlio maschio. Cosa so, sti fibbioni sbrillantati, sto bel cappello no, sto vestito, sta carrozza che è sti invito dei confetti, de vino e de gelati?
E lui capiva?
Accidenti, se capiva. E quello che non capiva se lo faceva spiegare. E allora io, un po' in italiano, un po' in francese, un po' direttamente in romanesco, in russo no, in russo giocavo a inventarmi le parole, bicchieroschi, piattoschi, nasoschi, e lui rideva, quanto rideva, ma di gusto, sa, tutto, rideva con i capelli, con la pancia.
E mentre lei leggeva, lui rideva soltanto.
Ma che? Alla fine del sonetto rimase folgorato. Poveri ciechi, e non vi siete accorti che il libro dei battesimi in sto stato se poteria chiamare libro dei morti? Ma non ci fu verso di fargli dire niente di lui. Io avevo saputo che stava scrivendo un'opera grande, importante, e che da poco aveva scritto una cosa strampalata che però mi interessava parecchio. La storia di un naso che si staccava dalla testa di un funzionario dello zar e si metteva al posto suo. E il bello è che nessuno se ne accorgeva. Formidabile. Ma niente, lui non diceva niente. Anzi, se si parlava di lui, si rabbuiava.
E Leopardi? Leopardi, lo ha mai incontrato?
Oh, sì, tante volte, sa, tante volte. Certe litigate. Ma Dio dove sta? Gli chiedevo. E lui, ma forse tu credi che il mondo sia fatto per l'uomo? Che presunzione! La vita dell'universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate tra sé in maniera che ognuna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo. E se cessasse o l'una o l'altra di loro, tutto si fermerebbe. E poi, cocciuto com'era, non c'era verso di interessarlo alla mia poesia, perché sul dialetto non transigeva.
Ma neanche il suo sonetto Le cose del mondo è proprio come la ginestra.
Vagliela a far capire. E quando che la notte non c'è sole, contentamose allora della luna.
Senta, però, di questi incontri tra lei e Leopardi non c'è traccia nelle sue carte.
E che significa? E che i posteri troveranno la testimonianza di tutti i suoi incontri, di tutte le sue avventure, di tutti i suoi rimpianti?
Ma allora mi sta dicendo che questi incontri ci sono davvero stati? Voglio dire, fisicamente ci sono stati?
Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa. E sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato.
9 mesi alla puzza, poi in fasciola, tra sbaciucchi, lattime e lagrimoni, poi per laccio, in nercrino, in vesticciola, col torcolo e l'imbraghe per calzoni. Bella la vita, eh?
Ridiamo, carissima Amalia, giacché a questo siamo qua giù condannati, che le gioie dobbiamo fabbricarcele quasi tutte da noi, la spontaneità appartenendo pressoché esclusivamente al dolore. Era il febbraio del 1836.
La stessa cosa che dice Foscolo nel Didimo Chierico.
Già, ma è anche Giobbe, poveraccio pure lui, con quella caterva di bastonate che Dio gli ha mandato. Lui protesta, reclama, baccaia, ma poi rimane sempre lì. Tanto chi li capisce, i giudizi di Dio?
I giudizi di Dio. A stento sopportiamo quelli degli uomini.
Eh già. Beh, credo però che a questo punto io me ne debba andare via.
No, per carità, si fermi ancora un momento, perché qui mi pare d'aver fatto un pasticcio. Forse la colpa è mia che mi son messo a chiederle certe questioni complicate. Pensi che quando ho detto a mio amico che l'avrei intervistato, lui mi ha detto: chiedigli di che squadra è.
Chissà, forse è vero. Se mi avesse chiesto cose più semplici.
Io però una cosa alla fine gliela devo dire.
Dica pure, ma tanto sa, a me non mi cambia mica niente.
Eh sì, è proprio questo il problema. Ma perché la storia del passato non si può cambiare? Eccolo il limite dell'onnipotenza di Dio. Non può cambiarla, la storia.
Lei vorrebbe cambiare qualcosa della mia vita?
Voglio sapere se lei è stato felice.
Oh sì, certo che sono stato felice. Felice per quanto lo può essere un uomo. Felice lo spazio breve d'un istante, felice come Giobbe, come un San Giobbe in mezzo al Monnezzaro. Si ricorda l'ultimo sonetto che ho scritto, quello a mia nuora, la mia dolce e amatissima Cristina? Sora Cristina mia, per un caso raro, io povero cristiano battezzato, senza vece né colpa né peccato, mi è venuto un ciamor da somaro. Ha ringraziato Dio, l'ho proprio a caro, e me lo godo, tutto arinnecchiato, su sto miletto sporco e inciafrugliato, come un San Giobbe in mezzo al Monnezzaro. Che ci volemo fa? Niente paura, tanto e tanto le sorte so due sole, drento o fora, o in figura o in sepoltura. E a che servono poi tante parole? Pacienza o rabbia, sinché il freddo dura. Staremo in cianche quando scotta il sole.
Ma sì, va bene così. Tanto lo so che prima o poi ci incontriamo di nuovo. Addio, Peppe mio.
Addio, chiunque tu sia. Dai sotto!
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marcello Teodonio ha incontrato Giuseppe Gioacchino Belli. Giuseppe Gioacchino Belli era Gianni Bonagura.